Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo le nostre Bibbie a Filippesi capitolo 4 e torniamo al nostro studio del segreto della contentezza. Stiamo considerando Filippesi capitolo 4 dal versetto 10 al 19 come un'unità di pensiero nella mente dello Spirito di Dio e dalla penna dell'Apostolo Paolo, e qui sta scrivendo sul tema della contentezza. Al versetto 11 scrive: non lo dico perché mi trovi nel bisogno, visto che ho imparato ad essere contento, e oserei dire che tutti vorrebbero sperimentare la contentezza, che è una parola meravigliosa, ricca e in qualche modo sfuggente. E suppongo che saremo tutti d'accordo nel dire che la maggior parte delle persone è in un certo senso disperata nel desiderio di essere contenta, nel desiderio di essere soddisfatta, nel desiderio di essere sufficiente. Ebbene, ho una buona notizia per voi. C'è qualcuno che può procurare questa contentezza. E questa settimana ho ricevuto un volantino che mi ha detto tutto quello che c'è da sapere su questa persona. E dice questo: tutti voi che siete senza successo, sfortunati, insoddisfatti e scontenti, lasciate che la donna che sa vi aiuti. Ella rimuove ogni influenza malvagia. Se il marito o la moglie è infedele, vedetela subito. Risolve le liti tra innamorati, vi aiuta a riconquistare l'amor perduto e l'affetto della persona che amate e vi mostra la via della felicità. Vi indica per nome amici e nemici e vi dice se i vostri amici sono veri o falsi. Ritrova proprietà perdute e rubate. Se avete qualunque problema riguardante il passato, il presente, il futuro, l'amore, il matrimonio, gli affari, le cause legali, le finanze o la salute, se siete nei guai, malati o innamorati, non c'è problema così grande che lei non possa risolvere. Bella notizia, vero? Vi offre la garanzia di rimuovere ogni male ed ogni sfortuna con un bagno ed una doccia santa in una sola visita. E qual è la notizia migliore di tutte? Che si trova su Woodman Avenue a Pacoima. È sorprendente essere così vicini alla fonte della contentezza. E a proposito, il suo nome è Mrs. White, la signora White, e se volete il suo numero, ce l'ho qui. Lasciate che vi dica una cosa, miei cari. Se potesse veramente rimuovere ogni male ed ogni sfortuna con un solo bagno ed una sola doccia santa, non vivrebbe su Woodman Avenue a Pacoima. Perché sarebbe la persona più ricca del mondo. Tutti vogliono la contentezza. Mi dispiace, signora White, non ce la beviamo. Le persone cercano la contentezza e tipicamente nel mondo presumono che la contentezza sia l'assenza di tutti i problemi. Però questo non è il vero significato della contentezza, perché se questa fosse la contentezza, nessuno l'avrebbe mai, perché non possiamo essere completamente liberi da problemi. La vera contentezza è l'essere in grado di essere soddisfatti e contenti in mezzo a qualunque problema. Questo è il tipo di contentezza che Dio offre attraverso Cristo. No, la persona che ha le risposte non è a Pacoima, la persona che ha le risposte è in cielo. Solamente Dio può renderci contenti in qualunque situazione. Ed è proprio questo quello che stiamo imparando dall'Apostolo Paolo. Lasciate che vi legga di nuovo il testo, così da fissarlo bene nella vostra mente, cominciando dal versetto 10. Ora io mi sono grandemente rallegrato nel Signore perché finalmente avete fatto rifiorire la vostra cura verso di me. In realtà già vi stavate prendendo cura di me, ma vi mancava l'opportunità. Ora non parlo, non lo dico perché mi trovi nel bisogno, perché ho imparato ad essere contento nelle circostanze in cui mi trovo. So vivere con mezzi umili e so anche vivere nell'abbondanza. In ogni cosa ed in tutte le circostanze ho imparato il segreto dell'essere sazio e dell'aver fame, sia dell'abbondare che del soffrire il bisogno. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Tuttavia, avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione ed anche voi, filippesi, sapete che al principio della predicazione del Vangelo, dopo che partii dalla Macedonia, nessuna chiesa ebbe comunione con me nel dare e nel ricevere se non voi soli, perché persino a Tessalonica mi avete mandato più di una volta un dono per i miei bisogni, non che io cerchi il dono in sé per sé, ma cerco il frutto che abbondi a vostro conto. Ma ho ricevuto tutto pienamente ed abbondo. Sono ampiamente provveduto, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi avete mandato, un profumo soave, un sacrificio accettevole e gradito a Dio. Ed il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. Ora stiamo toccando il cuore di questo grande uomo, Paolo. E stiamo scoprendo che egli di fatto è un uomo per ogni stagione, stiamo scoprendo che è un uomo di contentezza, è un uomo soddisfatto, è un uomo sufficiente. Abbiamo notato, tornando al versetto 4, che egli ci ha comandato di rallegrarci sempre. Abbiamo notato al versetto 6 che ci ha comandato di non preoccuparci né di essere ansiosi per nulla. E ricordiamo al versetto 7 che ci ha introdotti alla pace di Dio e dal versetto 9 ci ha presentato il Dio della pace. Questo è un uomo che sa come rallegrarsi in ogni situazione. Questo è un uomo che è libero dall'ansia e dalla preoccupazione. Questo è un uomo il cui cuore è custodito dalla pace di Dio e dal Dio della pace. Questo è un uomo che ora ci sta dicendo che ha imparato ad essere contento. Potrebbe esserci un tema più significativo per i nostri giorni della contentezza? Viviamo in una cultura, in una società che è del tutto scontenta. Siamo scontenti di quello che abbiamo, siamo scontenti del nostro aspetto, siamo scontenti della persona con cui siamo sposati, siamo scontenti della nostra sorte nella vita, fondamentalmente siamo scontenti delle circostanze e delle difficoltà che ci vengono incontro. Siamo scontenti. Eppure abbiamo così tanto. Qui però c'è un uomo, Paolo, che si rallegrava, che era libero dalla preoccupazione, che conosceva una pace superiore inesplicabile. Era un uomo che aveva imparato ad essere contento, era un uomo che in ogni cosa ed in tutte le circostanze si trovava ad essere sufficiente, soddisfatto. E naturalmente la domanda che viene posta immediatamente è come? Come? Come possiamo essere contenti? Se lui ha imparato ad essere contento, può insegnare anche a noi ad essere contenti? Colui che è stato l'allievo ed ha imparato la lezione può diventare il maestro e noi gli allievi? Ed io credo che la risposta sia sì, ed è per questo che stiamo guardando piuttosto da vicino a questo testo, perché ci delinea quelli che io credo essere gli elementi della contentezza. Ricordate il primo punto, quello che abbiamo spiegato e esposto l'ultima volta? Che la contentezza comincia con la fiducia nella provvidenza di Dio, al versetto 10. La contentezza comincia con una fiducia stabile nel controllo sovrano di Dio su tutti gli eventi della vita che, in ultima analisi, concorreranno per il nostro bene. Questo è quello che stava dicendo per implicazione al versetto 10, quando disse «Mi sono rallegrato quando è arrivato il vostro dono». Era, ricordate, prigioniero a Roma, era là, era detenuto, era incatenato ad un soldato romano, era incarcerato in un qualche appartamento nella città di Roma, era quindi un uomo che aveva perso il suo conforto e la sua libertà, stava sopravvivendo con il minimo indispensabile in termini delle necessità della vita. E qui ci sono i filippesi che gli avevano mandato un dono, forse del denaro, forse del cibo, vestiti, forse un qualche altro conforto di cui aveva bisogno, e quindi egli sta dicendo, ascoltate, va bene così, so che non è arrivato prima perché non avevate avuto l'opportunità di farlo, però era contento con il Dio sovrano che nella sua provvidenza aveva ordinato le opportunità. E qui c'è l'elemento di base della contentezza, quella grande fiducia del fatto che Dio non mi ha dimenticato, che Dio è attento e che Dio conosce il numero dei capelli presenti sul mio capo, che Dio comprende tutto della mia vita, forse persino mette le mie lacrime in un otre, però Dio conosce il mio alzarmi, conosce il mio sedermi, conosce il mio uscire ed il mio entrare, io sono il costante oggetto del suo amore onnisciente ed egli ordina ogni cosa nel suo universo per portare a compimento il mio bene. Quando credete a questo, sperimenterete la contentezza. La seconda cosa che l'apostolo Paolo ha indicato come elemento della contentezza è la soddisfazione con poco. Al versetto 11 dice: non lo dico perché mi trovi nel bisogno, d'altro canto ho imparato ad essere contento in qualunque circostanza mi trovi. Qui sta dicendo che molto poco era necessario per soddisfarlo. Se qualcuno avrebbe potuto dire mi trovo in grande bisogno, con pochissimo cibo, pochissimi mezzi di sussistenza, con grandissime difficoltà legate alla prigionia, egli avrebbe potuto dire ho grandi bisogni, invece dice che cosa? In realtà non parlo affatto per bisogno. Come puoi mai dire una cosa del genere, Paolo? Perché valuto la mia vita e dico che posso essere soddisfatto con molto, molto poco. E abbiamo cercato di trasmettervi quello lo scorso giorno del Signore, cioè che dobbiamo essere contenti con il cibo, con il vestiario e basta. E se Dio provvede quello, allora dobbiamo essere contenti. Abbiamo parlato di com'è che viviamo in una società che genera scontentezza, l'intero approccio della pubblicità è quello di rendervi scontenti ed è molto, molto efficace. Questa settimana ho ricevuto un piccolo lavoretto di carta che ha fatto una delle bambine della nostra chiesa e mi è arrivato e questa bambina scrisse proprio sulla copertina: se abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Prima Timoteo 6:8. E l'ho aperto e dall'improvviso gli alberi hanno cominciato a saltare fuori e lei disse: sono grata di poter condividere il mio giardino con gli altri bambini. E poi la pagina successiva disse: sono grata di condividere anche la mia stanza. E questa è un'immagine del suo letto con due cuscini sopra che senza di dubbio stava condividendo con qualcuno. E poi dice: sono grata per un po' di cibo. E da un po' di cibo lì sul tavolo sembra un uovo ed una scatola di cereali o qualcosa del genere. E poi sono grata per pochi vestiti, scrive: caro pastore, grazie per averci insegnato ad essere contenti, ricorderò che Dio ci dà ciò di cui abbiamo bisogno e sarò soddisfatta con un pochino, e quando le cose andranno male ricorderò che Dio controlla la mia vita. Con affetto, Tara. L'ha capito? È tutto qui, proprio qui. Quel libro dovrebbe essere pubblicato? Essere soddisfatti con poco potrebbe essere la lezione più preziosa che possiate mai insegnare ai vostri figli. Il terzo punto che abbiamo notato l'ultima volta nel nostro sguardo a questo brano è che Paolo non solo mostrava fiducia nella provvidenza di Dio e dimostrava soddisfazione con poco, ma in terzo luogo viveva indipendentemente dalle circostanze. Il terzo punto è l'indipendenza dalle circostanze. Stiamo solamente ripassando la cosa. Al versetto 12 dice: so come vivere con mezzi umili e so vivere nell'abbondanza. E poi alla fine del versetto dice: posso essere sazio, aver fame, posso abbondare o soffrire il bisogno. E nel mezzo del versetto dice: in ogni cosa ed in tutte le circostanze ho imparato il segreto. Sono stato iniziato al segreto interiore di come essere contento in qualunque tipo di circostanza, non importa quale sia, che sia positiva o negativa, in più o in meno. E carissimi, ancora una volta, questa è una componente della soddisfazione. La soddisfazione non è legata a ciò che abbiamo. La soddisfazione non è legata a ciò che non abbiamo. La soddisfazione è legata al vivere al di sopra di quel livello e dal comprendere la provvidenza di Dio, le promesse di Dio e all'essere soddisfatti con poco in questa vita, anticipando molto nella vita a venire. Paolo stava attraversando la vita con tutta la gamma delle esperienze della vita che sembrava essere il suo pane quotidiano, eppure era sempre contento ed era sempre soddisfatto. Andava bene quando le cose andavano bene, andava bene quando non andavano bene, era meraviglioso quando veniva baciato, abbracciato e esaltato, ed era meraviglioso anche quando veniva percosso, ammaccato e maltrattato. Quelle non erano le cose che infliggevano colpi fatali o anche solamente devastanti al suo uomo interiore. Egli confidava nella provvidenza di Dio, confidava nella promessa di Dio e quindi viveva al di sopra delle circostanze. Poteva rallegrarsi in qualunque cosa, poteva aver pace in qualunque cosa, poteva essere libero dall'ansia in qualunque situazione, poteva mantenere uno spirito gentile, uno spirito pieno di grazia in qualunque cosa perché stava vivendo oltre le circostanze. Lasciate che vi porti questa mattina ad un quarto punto. Questa questione della contentezza richiede non solo una fiducia nella provvidenza sovrana di Dio, una soddisfazione con il poco ed un'indipendenza dalle circostanze, ma in quarto luogo Paolo era contento perché era sostenuto dalla potenza divina. Era sostenuto dalla potenza divina. Ed egli ne faceva esperienza, potreste persino formularlo così dicendo egli sperimentava la potenza divina. Notate il versetto 13, io posso fare ogni cosa in colui che mi fortifica. Alcuni manoscritti dicono Cristo, ci sono manoscritti da entrambe le parti della questione, i manoscritti migliori sembrano usare la parola colui, ma naturalmente si riferisce a Cristo, lo dico sempre perché alcune delle vostre Bibbie potrebbero dire Cristo, ma che dica Cristo o colui o lui si riferisce a Cristo. Paolo sta dicendo io sono sostenuto da Cristo che mi fortifica. Vedete, egli aveva imparato che per quanto difficile fosse nel mondo materiale, c'era un sostegno spirituale sottostante. E vorrei parlare un pochino di questo questa mattina. La nostra adeguatezza e la nostra sufficienza vengono dall'essere uniti a colui che è adeguato e sufficiente. Noi non siamo veramente autosufficienti, siamo sufficienti in Cristo. È proprio perché siamo uniti alla sua vita e siamo uniti alla sua potenza in noi che abbiamo sufficienza. Paolo sta dicendo, ascoltate, io posso fare ogni cosa in colui che mi fortifica. Ma cosa intende dire con quello? Oh, intende dire che è unito a Cristo. E visto che siamo, che sono unito a Cristo e che la vita di Cristo esiste nell'anima dell'uomo, egli vive in me, la vita che io vivo è la sua vita che vive in me, Galati 2:20, per quello io ho una forza divina soprannaturale per ogni situazione. Ora, non intende dire, voglio che ascoltiate attentamente, non intende dire che io possa andare avanti per sempre senza mangiare. Non intende dire che io possa andare avanti senza bere o che io possa andare avanti senza dormire o che posso essere colpito con 5.000 frustate e sopravvivere comunque. Non intende dire quello, egli sa che se continua senza cibo eventualmente morirà, sa se rimane senza bere eventualmente morirà e se viene continuamente percosso alla fine dei conti morirà. C'è un limite agli estremi fisici che una persona può sopportare, voglio dire, quello sarebbe vero in ogni caso, ovviamente. Ma quello che sta dicendo è che quando sono arrivato alla fine delle mie risorse, allora sperimenterò la potenza di Cristo che mi sosterrà finché non verrà provveduto ciò che mi serve. Ora, io credo che qui stia parlando del mondo materiale quando dice io posso fare ogni cosa. Avrebbe potuto dire io posso sopportare ogni cosa. Usa però il verbo greco che significa essere forti o aver forza. Sta dicendo, io sono abbastanza forte da poter attraversare qualsiasi cosa a causa di colui che infonde la sua forza dentro di me. Non intende dire che possiamo vivere senza cibo per sempre, non sta parlando di una provvisione miracolosa in quel senso. Quello che sta dicendo semplicemente è che in quelle esigenze della vita, in quelle situazioni estreme della vita in cui non ho più risorse umane, io posso essere riempito, sono riempito dalla forza di Cristo. La Bibbia dice a colui che non ha forza, egli accresce il vigore, la forza. Ed Isaia dice al capitolo 40, in quel grande 31esimo versetto familiare a molti di noi, che quando stiamo per venir meno e ci stanchiamo, sentiamo la potenza di Dio e ci innalziamo in volo come aquile. Sta parlando dell'arrivare, per così dire, al fondo delle risorse umane e trovare lì la forza di Cristo. Forse l'illustrazione più chiara di questo si trova alla fine di Seconda Corinzi. Aprite la vostra Bibbia, Seconda Corinzi, capitolo 12. E in Seconda Corinzi, capitolo 12, Paolo sta parlando della sua debolezza. E dice al versetto 7, a motivo della straordinaria grandezza delle rivelazioni? Cioè, per questa ragione, perché io non mi esalti da solo, fermatevi a quel punto. Paolo aveva ricevuto, naturalmente, diverse rivelazioni da Dio, aveva ricevuto visioni di Cristo, e era stato lo strumento di Dio in un modo straordinario, mediante il quale Dio aveva rivelato la sua verità, e a motivo di quello, per lui, tutto quello avrebbe potuto essere una grande ed una grave tentazione ad essere orgoglioso, e quindi per impedirgli di esaltarsi da solo, il versetto 7 dice: mi è stata data una spina nella carne, e dice che quello era un messaggero di Satana per schiaffeggiarmi, per colpirmi, per impedirmi di esaltarmi da solo, versetto 8. A questo riguardo, quindi, ho supplicato 3 volte il Signore affinché si allontanasse da me. E il Signore disse: la mia grazia ti basta, perché la potenza si perfeziona nella debolezza. Il Signore gli mandò un messaggio molto importante: puoi essere contento perché c'è grazia sufficiente e c'è potenza sufficiente per prendersi cura di te, nonostante questo problema. In altre parole, il Signore gli sta dicendo: io ti porterò a dipendere da me. Tu non puoi affrontare questa cosa qui con la tua forza, e quindi dovrai dipendere da me. Molto volentieri, quindi, dice il versetto 9, perciò mi vanterò piuttosto delle mie debolezze. Perché? Affinché la potenza di Cristo dimori in me. Se non avessi questa debolezza, non dipenderei da Lui. Se potessi risolverla, non avrei bisogno di Lui. Quindi è lì perché io dipenda. E nella mia dipendenza da Lui riesco a vedere la sua potenza manifesta. Versetto 10, perciò io sono ben, cosa? Ben contento. Di che cos'è che sei contento? Delle debolezze, degli insulti, delle distrette, delle persecuzioni, delle difficoltà per amor di Cristo? Perché quando sono debole, allora sono forte. Ora ascoltate qui. Egli trovò il suo contentamento, la sua contentezza nella forza manifesta di Cristo che viene al credente quando egli ha esaurito le sue risorse umane. Ora, lasciate che traduca tutto questo in ciò che sto cercando di dire. Il contentamento, la contentezza, è un sottoprodotto della sofferenza. La contentezza viene quando sperimentiamo la potenza sostenitrice di Cristo in quei momenti in cui non abbiamo più forza umana. E da colui che non ha forza, Dio accresce il vigore. Se non siete mai stati lì, forse non l'avete mai sperimentato, però Paolo sta dicendo: sono contento, ho visto la potenza di Dio. E noi dovremmo pregare, no? Per avere abbastanza sofferenza nella nostra vita, abbastanza difficoltà nella nostra vita, da essere gettati su Cristo, a gettarci su Cristo affinché possiamo vedere la sua potenza esplodere in nostro favore e così facendo trovare il vero contentamento. Sapete, nel corso degli anni sono cresciuto nella mia capacità di essere contento ed è un risultato diretto di tutte queste cose, ma non senza questo punto. Nella mia vita ho visto Dio fare cose che solamente Lui poteva fare quando mi trovavo alla fine delle mie risorse umane e mi è stata data l'espressione, quindi visibile, e l'espressione misurabile, perlomeno spiritualmente parlando, della potenza di Dio che mi ha detto che di fatto Egli è coinvolto nella mia vita e lì si trova la mia contentezza. Oh, mi preoccuperei, mi agiterei, sperimenterei ansia, mancanza di pace ed una certa misura di timore riguardo alla mia sufficienza se non avessi visto manifestarsi la potenza di Dio, non è vero? E voi? Però quando vedo la potenza di Dio manifestarsi nel tempo del mio estremo bisogno, quando non ho altra via a cui rivolgermi se non gettarmi sulla sua forza e dire: Signore, questa è una situazione che non posso risolvere da solo, non ci sono risorse per questo, dipendo completamente da te, allora io vedo lì la potenza di Dio muoversi e lì si trova la mia contentezza, che Egli è vicino e che Egli è coinvolto. E così, con fiducia, l'Apostolo Paolo dice: ho la forza di poter fare qualsiasi cosa mediante la sua forza. E questa parola, essere forte, la forza, la parola che viene tradotta con io posso, è la stessa parola che in Atti 19:16 viene tradotta con sopraffatto, in Atti 19:20 viene tradotta con prevaleva, In Giacomo 5,16 viene tradotta con efficace o potente preghiera del giusto. È una parola di forza, è una parola di potenza. E Paolo sta dicendo: io ho la potenza di attraversare ogni cosa. A proposito, nel greco, ogni cosa si trova nella prima posizione enfatica, e quando i greci volevano mettere l'enfasi, mettevano quella parola per prima. Ogni cosa io ho la potenza di sopportare. E di che cos'è che sta parlando? Cosa intendi dire con ogni cosa? Beh, bisogna tornare indietro al contesto, perché ogni cosa è piuttosto generico, sta lasciato da solo, e quindi basta tornare ai versetti 11 e 12 per sapere di cosa sta parlando. Delle circostanze, sta parlando dell'essere sazio, dell'aver fame, dell'avere abbondanza di beni materiali o del soffrire di bisogno materiale. È di questo che sta parlando. Sta dicendo: ascoltate, io ho la forza di attraversare ogni cosa, tutte le privazioni, tutte le difficoltà nel mondo materiale, tutti i tempi di prosperità. Sta parlando del mondo materiale. Io ho la capacità di affrontare qualsiasi tipo di circostanza materiale a causa della mia forza spirituale. Questo è quello che sta dicendo. Posso stare senza cibo? Per un po' di tempo, ovviamente. Posso stare senza vestiti, posso stare senza comodità, posso stare senza calore, posso stare senza libertà, posso stare senza cure, posso sopportare il dolore, posso sopportare il pericolo, posso sopportare la persecuzione, posso sopportare la sofferenza, posso sopportare la minaccia, posso sopportare tutto questo all'esterno perché sono così rafforzato, sono così forte internamente. Vedete, quando arrivate al punto in cui vi trovate alla fine delle vostre risorse e dipendete dal Signore e vedete lì il movimento della sua potenza, allora lì trovate la contentezza. Seguitemi per un momento ad Efesini capitolo 3, uno dei miei testi preferiti di fatto in tutta la parola di Dio. Efesini capitolo 3, al versetto 14, questa è una delle grandi preghiere dell'apostolo Paolo, dove l'apostolo dice: io piego le ginocchia davanti al Padre, al Padre dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché Egli vi conceda. E questo è l'inizio della sua preghiera, e poi si lancia nella preghiera più straordinaria e più ricca che esiste. Perché cos'è che stai pregando, Paolo? Ebbene, sto pregando che Egli vi conceda, secondo le ricchezze della sua gloria, guardate qui, di essere fortificati con potenza mediante il suo spirito nell'uomo interiore. Quello che Paolo sperimentò, pregò che gli Efesini anche lo sperimentassero. Quella forza interiore che ci rende sufficienti, adeguati, contenti in qualunque e qualsiasi situazione. Ed il risultato di tutto questo, versetto 20, ora colui che può fare infinitamente al di là di tutto ciò che possiamo chiedere o pensare, secondo la potenza che opera in noi, a lui sia la gloria. Paolo sta dicendo: io sto pregando che siate fortificati con potenza mediante il suo spirito nell'uomo interiore, e quando siete fortificati con potenza mediante il suo spirito nell'uomo interiore, allora sarete anche in grado di fare infinitamente al di là di tutto ciò che potrete chiedere o pensare, secondo quella stessa potenza. In altre parole, voi come credenti avete una risorsa dentro di voi, la vita di Dio che esiste dentro di voi, che è una sorgente di potenza che è capace di sostenere cose che voi non potete nemmeno immaginare. A volte genitori vengono a me e mi dicono, quando sentono parlare della perdita di un figlio, di quello che è, mi dicono: non credo che potrei mai sopportare una cosa del genere, non credo che potrei mai farci, non credo che potrei mai sopravvivere ad una cosa del genere. E spesso mi sono detto anche da solo: non so neanche io se potrei sopravvivere a una cosa del genere, o la perdita di una compagna della vita, una qualche tragedia, non so se potrei sopravvivere a una cosa del genere. Però io credo che lo Spirito di Dio fortifichi l'uomo interiore in modo che siamo in grado di fare al di là di ciò che pensiamo di poter fare, secondo la potenza che opera in noi, quella potenza che viene attivata nel momento in cui le risorse umane sono finite. Avete mai conosciuto qualcuno che avesse un pacemaker che entra in funzione solamente quando il cuore non lavora bene? Giusto? È una potenza che sostiene. Finché il cuore funziona correttamente non hanno bisogno del pacemaker, però una volta che non funziona il pacemaker prende il controllo. In un certo senso noi abbiamo questa risorsa, questo serbatoio di potenza spirituale che entra in azione quando arriviamo alla fine delle nostre risorse. Quindi dice, ho la capacità, fisicamente parlando, materialmente, di superare qualsiasi cosa, perché sono così ricolmo di forza spirituale che posso fare tutto ciò che non avrei mai immaginato di poter fare. Oh, che grande promessa è questa. Che grande promessa. E questa è la promessa per ogni credente, che se sperimenterete il contentamento, la contentezza, lo imparerete essendo arrivati all'estremo della vostra vita ed imparando che quando dovete avere la potenza divina, essa sarà lì, è già lì. Oh, a proposito, quella parte finale, colui che mi fortifica, deve essere esaminata brevemente. La parola fortifica, endunamao, significa mettere potenza dentro qualcosa, significa infondere forza, ed è proprio quello che il Signore fa. Il Signore ci infonde di forza, la mette lì in noi quando noi siamo al limite. Miei cari, questo è quello che porta alla contentezza, vero? Quando abbiamo imparato a non dipendere dalle nostre risorse, però quando siamo lì nel deserto e quando siamo stati nella valle, quando siamo già stati al limite, siamo arrivati al limite, quando siamo stati nella valle dell'ombra della morte, quando siamo già sull'orlo e non possiamo più risolvere i nostri problemi, non possiamo eliminare il conflitto, non possiamo risolvere il matrimonio, non possiamo far nulla riguardo ai figli, non possiamo cambiare l'ambiente di lavoro in cui ci troviamo, non abbiamo alcun modo di poter affrontare la malattia che si trova nel nostro corpo e sta devastando il nostro corpo, ed arriviamo al punto in cui ci troviamo senza risorse, allora ci rivolgiamo a Dio e lì troviamo la forza che è già lì per attraversare questa situazione. Ed in quello si trova la nostra esperienza della contentezza. Ora, avendo detto tutto questo, devo dire anche questo, ok? Qualcuno potrebbe dirmi, oh, sai, io sono arrivato alla fine di me stesso, sono arrivato al mio limite, sono arrivato al termine di tutte le mie risorse e non ho trovato nulla lì, nulla che mi confortasse. Non ero contento e non sono ancora contento. Lasciate che vi dica il perché, ok? Io credo che quando siete arrivati lì alla fine delle vostre risorse, quando arrivate lì, sperimenterete solamente la potenza di Dio e la contentezza che viene con essa, la sperimenterete solamente se alla fine delle vostre risorse vi state muovendo, ora ascoltate attentamente, ok? Vi state muovendo nella volontà di Dio. Lasciate che vi spieghi cosa intendo dire. Se avete vissuto una vita di peccato, o state vivendo una vita di peccato ed adesso vi trovate in fondo alla fossa dove il peccato vi ha condotti, non aspettatevi che il Signore intervenga lì, riversi la sua potenza e vi porti la contentezza. Ciò che potrebbe fare è di fatto aggiungere disciplina al dolore che le vostre circostanze hanno già prodotto. Il dottor Martin Lloyd-Jones, scrivendo il suo libro sulla depressione spirituale, naturalmente era un medico, era stato un medico della regina prima di sentire la chiamata di Dio a predicare e insegnare la parola di Dio, ed egli suggerì che questa questione del guardare alla potenza di Dio che di fatto entra in azione alla fine delle nostre risorse era simile alla questione della salute. La mise in questo modo, disse: la salute è qualcosa che risulta dal vivere rettamente. La salute non può essere ottenuta direttamente o immediatamente o in sé e per sé. C'è un senso in cui io devo essere disposto a dire che un uomo non dovrebbe pensare affatto alla propria salute come tale. La salute di fatto è il risultato del vivere rettamente. Ed io dico esattamente la stessa cosa riguardo a questa questione della potenza nelle nostre vite cristiane. E quello che sta semplicemente dicendo qui è che la salute è il prodotto finale del vivere nel modo giusto. Potrei permettermi di dirvi che la potenza di Dio che porta alla contentezza è il risultato del vivere rettamente dal punto di vista spirituale. Ed usa questa illustrazione. Dice, prendete la questione della predicazione, per esempio. Nessun argomento viene discusso più spesso della potenza nella predicazione. Oh, che io possa avere potenza nella predicazione, dice il predicatore, e va in ginocchio e prega per avere potenza. Io penso che quello potrebbe essere del tutto sbagliato. Certamente lo è se è l'unica cosa che il predicatore fa. Il modo per aver potenza è preparare con cura il proprio messaggio, studiare la Bibbia in modo appropriato, riflettendoci su, analizzando, mettendo in ordine e facendo del nostro meglio. Quello è il messaggio che Dio è più incline a benedire. L'approccio indiretto piuttosto che quello diretto è esattamente lo stesso in questa questione della potenza per poter vivere la vita cristiana. Oltre alla nostra preghiera per la potenza, dobbiamo anche obbedire a certe regole e certe leggi fondamentali. Il segreto della potenza è quello di scoprire ed imparare dal Nuovo Testamento ciò che è possibile per noi in Cristo. Ciò che devo fare è andare a Cristo. Devo trascorrere il mio tempo con Lui, devo meditare su di Lui, devo conoscerlo. Devo praticare la vita cristiana. Devo fare ciò che Egli mi dice di fare, devo leggere la Bibbia, devo vivere la vita cristiana in tutta la sua pienezza. Fine della citazione. Quello che sta dicendo è ovvio, no? Che la potenza di fatto è il risultato del vivere rettamente, proprio come la salute è il risultato del vivere rettamente nella dimensione fisica. Il punto è questo, che quando arrivate al vostro estremo, la potenza di Dio sarà lì e con essa ci sarà anche la contentezza, se avete vissuto rettamente. Vedete, il problema che abbiamo oggi è che abbiamo tutte queste persone, tra virgolette cristiane, che vivono vite peccaminose, malvagie, infedeli e poi hanno problemi. E quando arrivano all'estremo di quei problemi o di quel problema e non riescono a risolverlo e non vedono la potenza di Dio cambiare la situazione, vogliono scappare, vogliono correre via, vogliono ottenere una soluzione veloce. E non hanno mai affrontato la vera questione, però. Ascoltate, non potete ottenere la potenza di Dio da un consulente, non potete ottenere la potenza di Dio da un terapeuta, non potete ottenere la potenza di Dio da una qualche formula, non potete con una semplice formula cambiare tutta la vostra vita e sperimentare la pienezza della potenza di Dio e del contentamento se avete vissuto secondo un modello peccaminoso. Non c'è soluzione rapida qui. Paolo dice, ascoltate, io posso attraversare qualunque, qualsiasi cosa nella forza di Cristo. Però non posso farlo senza la forza di Cristo, e quella forza di Cristo è solamente sua, mia, quando io cammino nell'obbedienza, quando sta camminando nell'obbedienza. E quindi, vedete, le persone che corrono da qualcuno perché le sistemi, primo, probabilmente non comprendono la potenza di Cristo, secondo, forse non conoscono la potenza di Cristo perché questo è il prodotto del loro stesso peccato, a volte non è il prodotto del loro stesso peccato, a volte hanno bisogno di istruzione biblica, di incoraggiamento biblico, di consiglio, di aiuto biblico, però moltissime persone stanno cercando una soluzione veloce per un modello di peccato che le ha condotte ad un risultato che non possono risolvere e che non sarà mai risolto finché non cominceranno a vivere una vita di obbedienza. Lasciate che vi dia un'illustrazione classica, e questa ne ricevo continuamente, ma questa è una lettera che ho ricevuto un paio di giorni fa, l'ho ricevuta sulla mia scrivania. Caro John, ho tradito mio marito nel mio secondo matrimonio per circa 11 anni. Da quando ci siamo sposati, questo ha incluso diverse relazioni brevi, un paio di relazioni lunghe, alcune avventure di una notte e varie altre scappatelle, probabilmente 12-15 uomini in tutto. Fondamentalmente amavo mio marito, però sapevo di non essere impegnata al 100% verso di lui, ovviamente, ma non sapevo come cambiare la situazione. Ero un'anima misera e perduta, non avevo alcun senso del mio valore, ero molto lunatica, scontenta e facevo molto shopping e compravo molte cose per cercare di soddisfare il mio vuoto. Sono una bugiarda molto abile e riesco ad ingannare mio marito così come tutti gli altri. Ero ancora in grado di funzionare abbastanza bene per la maggior parte del tempo nonostante tutto questo, e la maggior parte delle persone pensavano veramente che fossi una brava persona perché nascondevo così bene il lato negativo di me. Mostravo al mondo una facciata molto rispettabile, ma mi sentivo come se stessi sempre indossando la maschera. Se qualcuno mi avesse mai detto che ero attraente, mi dicevo, se solamente tu potessi vedere ciò che c'è dentro di me, non lo diresti. Immagino che dovrei anche menzionare che ho avuto un aborto, un bambino concepito con il mio secondo marito mentre ero ancora sposata con il primo. Ci separammo, ebbi l'aborto e poi sposai il mio marito attuale un anno e mezzo dopo aver vissuto con lui per la maggior parte del tempo. Comunque, a causa di una depressione ricorrente andai a farmi seguire e 3 anni fa andai da un consulente per 2 anni. Penso di comprendere meglio grazie a questo alcune delle ragioni per cui facevo le cose che facevo, ma non sono cambiata affatto. Il mio sfondo di crescita è che sono nata in una famiglia cristiana, infatti mio padre era un ministro ed io accettai Cristo quando ero piccola. In realtà non ho mai capito cosa significasse seguire Cristo, facevo molti dei gesti esteriori mentre crescevo, ma non significavano nulla per me. Non appena lasciai casa per andare all'università rifiutai tutto e me ne andai allegramente per la mia strada. Il mio cuore era molto freddo verso le cose di Dio e sono sicura che Satana fu ben lieto di indurirlo ancora di più. E poi disse: forse 2 o 3 volte nella mia depressione e disperazione più profonde gridai a Dio affinché mi aiutasse, ma non mi presi mai la briga di dire che mi dispiaceva quello che stavo facendo, e visto che non lo sentii mai ero totalmente convinta che mi odiasse e che non volesse più aver nulla a che fare con me. Questo accrebbe la mia miseria ed il mio senso di inutilità. E poi questo: io sono la prova vivente della potenza dello Spirito Santo nel trasformare il cuore e il comportamento di una persona. Non tutte le convinzioni che hanno portato ad una vita cambiata sono arrivate tutte insieme. È stato un processo graduale per certe cose, e menziona cose come il dare in chiesa e cose del genere. Ma una cosa cambiò immediatamente, perché credo che Dio sapesse che per me era la più importante. Il solo pensiero di stare di nuovo con un altro uomo mi ripugna. E poi, dopo pochissimo tempo, mi fermai e mi resi conto che ero impegnata al 100% verso il mio marito non credente e verso il mio matrimonio, che lo amavo con tutto il mio cuore e non avrei mai fatto nulla per disonorarlo. Questo non era un qualcosa che avevo chiesto specificamente, è qualcosa che è accaduto. Ho iniziato ad avere un profondo senso di gioia e di contentezza. Una parola di cui pensavo che non avrei mai conosciuto il significato nella mia vita. Ebbene, come sperimentate la potenza sostenitrice di Dio e la contentezza? È il risultato di che cosa? Dell'obbedienza? Come potete aspettarvi di avere contentezza se andate a letto con chiunque e vivete quel tipo di vita? Certo che sarete persone misere. Solamente Dio sa quando questa ragazza sia stata veramente salvata, però questo non cambia il punto, no? Che la potenza sostenitrice ed il contentamento di Dio sono provveduti a colui che, in una vita obbediente, sono arrivati alla fine delle proprie risorse. Ed è proprio lì che si trova la sufficienza che porta alla contentezza. Come possiamo conoscere la contentezza? Avendo fiducia nella provvidenza sovrana di Dio, essendo soddisfatti con poco, essendo indipendenti dalle circostanze ed essendo sostenuti dalla potenza di Dio. C'è un altro punto, e questo lo spiegherò la prossima settimana, ma ve lo darò questa mattina, ok? Questo è il quinto punto. Il quinto fattore del contentamento: la cura per il benessere degli altri. La cura per il benessere degli altri. Se passate tutta la vostra vita a preoccuparvi di voi stessi, probabilmente non sarete mai contenti. Non appena smettete di concentrarvi su voi stessi e vi dedicate alla cura del prossimo, sperimenterete la contentezza. Ed il motivo per cui Paolo era così contento in qualunque situazione era che egli non era mai il problema centrale per se stesso. Versetto 17 vi darà l'idea. Dice: non che io ricerchi il dono in sé per sé, ma ricerco il frutto che abbonda sul vostro conto. Che affermazione! Dice: voi mi avete mandato questo dono per venire incontro ai miei bisogni. Non che io avessi bisogno del dono. Non mi rallegro perché ho ricevuto questo dono, mi rallegro perché voi lo avete dato. Cosa intendi dire? Oh, esso porterà frutto sul vostro conto. Cosa significa? Noi abbiamo dato via il denaro, quello non porta alcun profitto? No. Egli non sta parlando materialmente, sta parlando di che cosa? Sta parlando spiritualmente. Ciò che sta dicendo è che voi conoscerete la benedizione di Dio. Infatti lo dice al versetto 19: il mio Dio provvederà che cosa? Ad ogni vostro bisogno. Vedete, ciò che mi rende felice non è che io abbia ricevuto il dono, ma che voi abbiate ricevuto la benedizione quando l'avete dato. Questo è un uomo che è più interessato al fatto che i filippesi fossero benedetti che al fatto di lui essere benedetto. Più interessato al fatto che essi ricevettero la benedizione di Dio più del fatto che i suoi bisogni venissero soddisfatti. E questo è così fondamentale per la contentezza. Essere più solleciti per il benessere degli altri che per il nostro. E approfondiremo questo punto nei pochi versetti che rimangono in questo testo domenica prossima, e parlerò anche dei principi che qui si sviluppano riguardo al dare. È un passo straordinario che culmina in quel grande versetto 19: il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno. però dovremo aspettare fino alla prossima volta. Padre, ti ringraziamo per il nostro tempo insieme questa mattina. Che gioia adorarti e lodarti insieme. Di nuovo per l'istruzione che ci hai concesso nella tua parola. Ti ringraziamo e preghiamo di poter sperimentare il contentamento che viene a coloro che confidano, a coloro che sono soddisfatti con poco, a coloro che vivono al di sopra delle circostanze, a coloro che sono sostenuti dalla tua potenza come risultato di una vita ubbidiente, a coloro che sono più preoccupati del prossimo che per se stessi. Fa sì che possiamo conoscere questa contentezza e ti ringraziamo per un dono così grande. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.